Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta come sempre dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo martedì 25 febbraio 2025. I contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, commenti. Invece, se volete parlare, dialogare al volo con me nel corso della trasmissione, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214013. Ma andiamo a vedere subito che cosa sta succedendo là fuori nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Oggi largo spazio a Apple e privacy in, diciamo, due versioni completamente opposte. Allora, la prima notizia arriva dal Regno Unito. Avevamo già anticipato probabilmente quello che sarebbe successo. Beh, è successo. In pratica, il governo inglese, sulla base di una normativa relativa alla sicurezza di coloro del digitale, ha imposto a Apple di inserire una backdoor, quindi un accesso garantito per forze di polizia, servizi segreti, agenzie governative, nel sistema di crittografia di iCloud, in particolare nella versione di protezione avanzata. Io vi dico subito quello che è successo come reazione da parte di Apple. Hanno tolto questa funzionalità a tutti gli utenti inglesi. Perché? Allora, iCloud è il sistema di memorizzazione online dei dispositivi Apple, in pratica quello che permette di conservare una copia di tutti i dati sui server di Apple, quindi tutti i dati dell'iPhone, del Mac, dell'iPad, e naturalmente quei dati sono già normalmente protetti da crittografia, e questo per evitare che in caso di un attacco informatico l'eventuale pirata che dovesse avere accesso possa leggerli. Però con quel sistema di crittografia le chiavi crittografiche le ha anche Apple, quindi se arriva una richiesta da parte del governo, di un tribunale, delle forze di polizia, Apple fornisce le chiavi di crittografia e quindi permette l'accesso ai dati. La funzione di protezione avanzata invece utilizza un sistema di crittografia end-to-end, simile, per capirci, a quello che viene utilizzato da WhatsApp o da Signal. Questo vuol dire che Apple non ha le chiavi crittografiche. Le chiavi crittografiche le abbiamo soltanto noi, e in questo modo siamo certi che nessuno possa accedere a quei dati. Ora, questa è una funzione che è offerta da un bel po' di tempo da Apple. Il problema è che il Regno Unito aveva chiesto appunto di aprire una backdoor. Ora, aprire una backdoor in un sistema di crittografia è sempre una brutta idea, lo stanno ripetendo tutte le aziende, tutti gli esperti di sicurezza, tutti i governi che insistono a chiedere questo tipo di cosa. Perché? Perché si finisce per indebolire il sistema di codifica e soprattutto nel momento in cui io ho costruito una sorta di fortezza e poi costruisco un passaggio segreto, mettiamola così, che permette di aggirare le protezioni, i pirati informatici a questo punto sanno che da qualche parte c'è un passaggio segreto, sanno che in qualche modo magari si può ottenere l'accesso e si va a mettere a rischio la riservatezza dei dati delle persone che li conservano lì. Tra l'altro, quello che hanno dichiarato dalle parti di Cupertino è stato: beh, preferiamo togliere la funzionalità per gli utenti inglesi piuttosto che dargli l'illusione che i loro dati siano al sicuro, quando poi così non è vero. Vedremo se qualcun altro seguirà la linea, speriamo di no, del Regno Unito, perché su questa questione della sicurezza dei dati ormai la tendenza di molti governi è quella di sacrificare la sicurezza dei cittadini e delle cittadine pur di avere l'accesso alle informazioni quando gli servono. Invece l'altra vicenda legata ad Apple riguarda Siri e una storia che comincia nel 2019. Allora, cosa succede nel 2019? Nel 2019 parte una denuncia a opera di Thomas Le Boniek, spero di averlo pronunciato bene, il mio francese è veramente pessimo, ex impiegato, mettiamola così, indiretto di Apple. Qual è la denuncia? Beh, riguarda il livello di privacy garantito da Siri, e in particolare dalla funzionalità che permette di migliorare le risposte di Siri, la trascrizione delle istruzioni che vengono date all'assistente vocale di Apple e le funzionalità di dettatura. Ora, io ve la racconto come me l'ha raccontata Thomas Le Boniek, che ho intervistato per un articolo su Wired, lo trovate online. Lui in pratica è andato a lavorare in Irlanda, non direttamente per Apple, ma assunto da un'altra società, ma che in realtà era praticamente un'azienda di somministrazione di lavoro, e si è trovato a analizzare 1300 registrazioni al giorno di Siri, cioè erano le registrazioni degli utenti che dialogavano con l'assistente vocale. Lui ha lavorato per un po' lì dentro, quando se n'è andato ha denunciato pubblicamente quella che a suo giudizio era una gigantesca violazione della privacy da parte di Apple. Perché questo? Allora, questo sistema in pratica riguarda solo una minima percentuale, perlomeno quanto dice Apple, delle conversazioni, dovrebbe essere circa lo 0,2% delle interazioni con l'assistente vocale Siri, e naturalmente si tratta di un metodo per verificare che il riconoscimento automatico delle parole funzioni bene. Quello che faceva Thomas e facevano anche tutti gli altri impiegati in quell'ufficio in pratica era ascoltare la registrazione, confrontarla con la trascrizione e verificare che tutto andasse per il verso giusto. Il problema è che ai tempi, nel 2019, quella funzionalità era estesa a tutti, e quindi il fatto che Apple registrasse una parte delle conversazioni, diciamo che dal punto di vista della tutela della privacy non era il massimo. In seguito alla denuncia di Thomas, Apple ha cambiato le impostazioni, la funzione migliora Siri e dettatura è diventata una funzione opt-in, cioè l'utente deve dichiaratamente approvare di partecipare a questo tipo di programma, ma i problemi di privacy rimangono per una serie di motivi che Thomas spiega in maniera abbastanza chiara. Cioè, il punto è che prima di tutto le conversazioni dovrebbero essere anonime, ma l'anonimato è molto molto relativo, perché naturalmente tutte le persone che utilizzano un assistente vocale fanno dei riferimenti alla loro vita privata, per esempio banalmente chiedendo a Siri di chiamare questo o quel contatto. Quindi per le persone che ascoltano queste conversazioni, queste registrazioni, non è così difficile capire poi l'identità di una persona. L'altro problema di privacy è legato al fatto che spesso e volentieri l'assistente vocale, e se qualcuno di voi ha uno smartphone con Google Assistant oppure con Siri, l'avrà sperimentato, parte da solo, e quindi capitava che registrasse conversazioni che non volevano essere un dialogo con il telefono, con lo smartphone o il dispositivo, ma che in realtà potevano essere anche conversazioni private. Allora, tutto questo ha portato a due azioni legali. Una è del 2019 e si è chiusa recentemente. Si è chiusa proprio in questi giorni con un patteggiamento da parte di Apple nei confronti di una class action in cui l'azienda ha messo a disposizione un fondo da 95 milioni di dollari per risarcire le persone che hanno fatto causa perché erano state registrate, diciamo, per errore, mettiamola così. 95 milioni di dollari sembrano tanto, ma in realtà dai calcoli che sono stati fatti dovrebbero essere 20 dollari di risarcimento per ogni utente. Invece quello che si è mosso in Europa è una denuncia alla Procura di Parigi da parte della Ligue des Droits de l'Homme, una ONG collegata al buon Thomas Le Boniek, che dopo che in realtà il garante per la privacy irlandese non si è mosso per questa vicenda, ha deciso di rivolgersi alla magistratura ordinaria. Ora, io come giornalista non mi sbilancio sul tema legalità o non legalità e soprattutto su quanto possa rispettare il GDPR, quindi il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, visto e considerato che il garante l'ha già passato a setaccio, però il consiglio per gli utenti è: prima di dare l'autorizzazione alla registrazione per la funzione del miglioramento di dittatura, di dettatura e lapsus strano, e il miglioramento di Siri, forse è meglio pensarci due volte, perché anche solo per errore la nostra privacy potrebbe finire a pallino. E cambiamo big tech, perché negli Stati Uniti cominciano a esserci un po' di considerazioni che circolano sulla nuova linea di Facebook. Ne abbiamo parlato già a questi microfoni. Facebook, con l'arrivo di Donald Trump a capo del governo statunitense, sembra aver fatto una conversione a U in quelle che sono le policy di gestione del social network. Zuckerberg ha annunciato infatti che interromperà le attività di fact-checking a partire dalla primavera, per adesso solo negli Stati Uniti. In un articolo di Craig Silverman su ProPublica viene però fatto notare che questo verrà amplificato come effetto disastro, mettiamolo così, nel social network da un altro elemento, cioè che Facebook rilancia anche una funzionalità che è stata annunciata in realtà lo scorso ottobre, che permette di guadagnare più soldi ai creatori di contenuti sulla base delle visualizzazioni. Allora, il combinato disposto del fatto che non ci sia più il fact checking, quindi che non ci sia più nessuno che va a verificare se le notizie pubblicate siano vere o false, e il fatto che la monetizzazione, quindi il guadagno di chi pubblica contenuti a pagamento con pubblicità su Facebook, sia legato al numero di visualizzazioni, porterà facilmente al proliferare di notizie false per attirare lettori. E nell'articolo di ProPublica si cita un esempio, era un post uscito qualche tempo fa, in cui un creatore, chiamiamolo così, a me questi creator fanno sempre un po' ridere, aveva diffuso la notizia falsa che la ICE, cioè l'agenzia per l'immigrazione, offrisse $750 per ogni informazione che consentisse di individuare un migrante illegale e di espellerlo, mettendo un link dicendo leggi il post per scoprire come guadagnare dei soldi. Naturalmente quel post era stato immediatamente segnalato come contenente dei contenuti falsi, ma questo quando c'era ancora il fact-checking. Dalla prossima primavera il fact-checking non ci sarà più e quindi possiamo aspettarci che cose di questo genere si moltiplichino a livelli incredibili. Quindi preparatevi perché, visto e considerato che tutto questo verrà fatto, sì, soltanto negli Stati Uniti, ma a me fa sempre abbastanza ridere quest'idea che un social network globale possa essere considerato come qualcosa di frammentato nei vari paesi. Credo che l'onda lunga delle fake news su WhatsApp arriverà molto molto facilmente anche da noi qua in Europa. E lasciamo gli Stati Uniti, più o meno, per tornare in Italia, perché stanno cominciando a moltiplicarsi le cause, o perlomeno i procedimenti o le indagini della Procura di Milano che interessano le big tech statunitensi e che vanno in qualche modo un po' a terremotare quei modelli di business che stanno utilizzando. Allora, notizia di qualche giorno fa, quella del patteggiamento, mettiamola così, o meglio del pareggiamento dei conti con il fisco italiano da parte di Google, che ha versato 326 milioni di euro al fisco per bloccare un'indagine che era stata avviata dalla Guardia di Finanza di Milano che riguardava Google Ireland. In pratica quello che si contestava era che i redditi generati in Italia non fossero stati dichiarati in maniera integrale. Sempre la Procura di Milano poi è quella che ha avviato un'inchiesta invece su Meta. Ne abbiamo parlato anche di questo qui a Doppio Click, ed è la famosa questione per cui, visto e considerato, io la banalizzo un po', la cosa un po' più complessa, che in realtà quando gli utenti utilizzano Facebook non stanno pagando in denaro, ma stanno pagando coi dati, secondo la procura potrebbe trattarsi di una permuta, cioè io ti sto dando i dati e in cambio tu mi stai dando un servizio. Quindi nel momento in cui è una permuta e non è un servizio gratis, bisognerebbe pagarci l'IVA, e l'IVA sarebbero un bel po' di soldi, perché staremmo parlando di 887 milioni di euro che sono stati calcolati facendo proprio un conto matematico riguardo al reddito, diciamo all'imponibile di Meta in Italia, e facendo il calcolo proprio della quotazione dell'IVA. Ecco, questa già è una, diciamo, un'indagine che potrebbe portare a uno scossone clamoroso nella valutazione delle attività dei social network gratis, che così non sarebbero più considerati. Ma c'è una terza indagine, sempre della Procura di Milano, che è stata avviata invece proprio nei giorni scorsi, e si tratta di un'indagine che va a toccare Amazon, e qua i soldi in ballo sarebbero molti molti di più. Si arriverebbe fino a 3 miliardi. Qual è il tema? Anche qui la banalizzo un po', perché la cosa è abbastanza complicata. In pratica, nel momento in cui una persona in Italia compra un prodotto da un paese extra Unione Europea, poniamo caso la Cina per esempio, in teoria deve pagare una serie di imposte più alte rispetto a quelle che dovrebbe pagare se le comprasse all'interno dell'Unione Europea o nel suo stesso paese. La teoria della Procura di Milano è che in realtà Amazon stia aggirando questo sistema utilizzando i suoi algoritmi per rifornire i magazzini in modo che i prodotti appaiano arrivare dall'interno dell'Unione Europea, ma invece arriverebbero dalla Cina. Insomma, l'algoritmo permetterebbe di nascondere la reale provenienza dei prodotti e in questo modo il colosso dell'e-commerce avrebbe risparmiato una valanga vera di soldi, appunto, fino a 3 miliardi di euro. Beh, vediamo come andrà avanti questa inchiesta. Diciamo che mettendole insieme tutte e tre ci ritroviamo con un bell'impatto sul mondo digitale e che stranamente arriva da violazioni del fisco. Doppio clic per oggi termina qui. L'appuntamento col mondo di internet e delle nuove tecnologie non è per domani, perché invece domani sarò in onda con Giulia Strippoli in una versione accorpata di Vieni con me e Doppio clic, perché saremo a Legnano, trasmetteremo in diretta da lì col nostro studio mobile. Quindi puntata piuttosto anomala, e invece col classico doppio clic ci si sente qua dopo domani, sempre dopo il GR delle 17.30. Una buona serata da Marco Schiaffino.